Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Popcorn.
Insieme parleremo di come il cinema ha influenzato il mondo e di come è stato a sua volta condizionato.
Porteremo esempi dello star system conosciuti e più, curiosità, pillole accademiche collegate ai fattori esterni che hanno provocato rivoluzioni di sguardi e di tecniche. Io sono Irene e intraprenderemo questo viaggio insieme e ad accompagnarci per Cinemari c'è la fedele Diana, l'ammiraglia migliore di tutto il vascello fan in cui ci troviamo. Il popcorn pescato quest'oggi è scuole e metodi attoriali. Meglio saper fingere o imparare nuovi modi d'essere.
Popcorn.
Allora Diana, cominciamo. Cosa possiamo dire dell'attore, secondo te?
L'attore è colui che recita in un film?
È un tantino più complicata la situazione. E secondo te è meglio un attore cinematografico o un attore teatrale?
Ma l'attore non è solo attore.
Bellissima domanda. Allora, l'attore ha una storia millenaria, in realtà inizia ad esistere quando inizia il teatro e quando iniziano le prime forme umane di rappresentazione della realtà. Siamo ai tempi dell'antica Grecia e la prima forma attoriale la troviamo con un termine specifico che è Ippocrates. L'Ippocrates è letteralmente colui che risponde. Andando avanti nel tempo, in latino troviamo l'actor. L'actor è colui che agisce. In francese, arriviamo nella seconda metà del 600, si definirà comédien. Ad oggi l'ambiguità attore-commediante in Italia rimane. In ambito cinematografico emerge una grande differenza tra acting e performing. L'acting è un'attività collettiva degli attori al servizio della finzione che poi appunto sfocerà nel cinema. Performing alla performance è più legato all'interpretazione del singolo individuo e quindi cerchiamo di coinvolgere lo spettatore nel guardare quell'unica interpretazione lì. Da qui posso lasciare la parola alla mia grandissima collega.
Grazie Irene. Intanto ci sono molte cose interessanti e curiose da dire riguardo al teatro russo e la prima, secondo me, da sottolineare è quella che a differenza della tradizione teatrale che c'è sempre stata e che si è sempre vista nell'Europa dell'Ovest, il teatro russo nasce quasi per caso alla fine del XVII secolo, perché i grandi nobili russi iniziarono a chiamare delle compagnie, soprattutto tedesche, a farsi performare, appunto, quello che dicevamo prima, degli spettacoli dalla durata anche di 6 oppure 8 ore nelle loro case private. E se all'inizio si prendeva spunto e si cercavano di copiare le commedie del teatro francese soprattutto e anche del teatro internazionale, man mano si è andata ad instaurare una vera e propria tradizione del teatro moderno. Fino a quel momento il teatro è sempre stato concepito come una forma d'arte di un singolo e non c'era un concetto di insieme che portasse a un risultato finale di gruppo e complessivo. Quindi, verso la fine del XIX secolo, si vanno a creare due figure fondamentali non solo nel teatro, ma che poi verranno anche riprese nel cinema, che sono lo scenografo e il regista. Da qui è importantissimo parlare di Stanislavski, che non so se lo sapevate, ma è semplicemente uno pseudonimo. Lo pseudonimo di Konstantin Sergeevich Alexeyev e degli allestimenti degli spettacoli di Anton Chekhov. Da quel momento lì l'attore diventa il personaggio stesso. E questo concetto in russo viene espresso con la parola perezhivanie, che è praticamente il concetto per cui l'attore fa su se stesso per diventare il personaggio.
E siamo arrivati a un grandissimo argomento della puntata di oggi, appunto le due direzioni che condizionano di solito qualsiasi discorso sulla recitazione. Abbiamo da un lato l'ordine, la calma, il controllo, e quindi per un attore distaccato esiste un modo di recitare elaborato e cosciente che deve essere sempre un lavoro sottomesso a delle regole precise. Dall'altro invece abbiamo passione e ossessione. Parliamo di Stanislavski. Le concezioni che sono in presa diretta con lo sviluppo della psicanalisi e l'interesse che appunto questa disciplina riesce a sollevare sull'introspezione. È una esplorazione della memoria e dell'interiorità. Di conseguenza la naturalezza deve essere raggiunta mediante una costante interrogazione sulle motivazioni psicologiche del personaggio. Ecco perché quando sentite parlare di metodo Stanislavski parliamo di attori che costantemente si mettono o sotto stress o cercano di richiamare alla loro memoria un sentimento che possa ricondurli al personaggio. Deve essere reale, non deve sembrare naturale, deve sembrare reale, ed è una grandissima distinzione. Ora, l'improvvisazione è necessaria, una fonte di spontaneità in questo metodo.
Ed è proprio infatti con Stanislavski che possiamo parlare dell'abbattimento della quarta parete, ossia quando l'attore, o meglio il gruppo di attori, può entrare direttamente a stretto contatto con il pubblico e quindi anche interagire in un qualche modo con le loro emozioni e scherzarci, ovviamente.
Qua troviamo la nozione di memoria affettiva, che è fondamentale per l'esperienza stanislavskiana. La memoria affettiva altro non è che la reviviscenza, che è un'esperienza chiave di questo tipo di attore, e deve richiamare un suo ricordo, una sua memoria, per poter interpretare al meglio qualcosa, per poter restituire al pubblico la stessa carica emotiva che ha provato lui ai tempi della memoria. Meyerkol inizia la sua carriera presso appunto Stanislavski nel Teatro d'Arte di Mosca. In Meyerkol appunto è importante dire che la distanza tra l'attore e il personaggio che egli incarna è totale. C'è una ricerca essenzialmente plastica, quindi lui privilegia il corpo e il gesto rispetto alla mimica e all'emozione. È un lavoro molto minuzioso di un attore che osserva se stesso, cosciente di ogni movimento di quello che sta appunto costruendo. L'attore è formato dalla biomeccanica.
Allora Irene, abbiamo parlato dei russi e adesso dobbiamo un attimo spostarci. Ci spostiamo negli Stati Uniti e soprattutto anche in Europa, dove l'evoluzione dell'attore si svolge in un modo un po' più pratico che a livello teorico, come magari è successo con Stanislavski e con il teatro russo. Si sente appunto il bisogno di adeguare il cinema e l'interprete per deteatralizzare la recitazione, ed ecco che le gesticolazioni diminuiscono e i volti si fermano, si immobilizzano. Quindi il nuovo scopo è la sobrietà e dopo Chaplin la recitazione si miniaturizza, i gesti si rimpiccioliscono e il mondo delle microespressioni prende il sopravvento. Il metodo della naturalezza è ciò che più distingue l'attore cinematografico dal teatrale, visto che per l'interprete del grande schermo la naturalezza rappresenta proprio il contrario della presenza teatrale. Ricordiamoci che essere naturali al cinema è innanzitutto far finta di dimenticare tutte le attrezzature e la pesante organizzazione del set. I grandi attori sono allora quelli che vanno oltre la naturalezza stereotipata. L'attore non deve solo fingere, ma deve imparare a fingere nel metodo e nel modo più convincente.
Ecco che con Il cantante di jazz nel 1927 si rivoluziona tutta la storia del cinema e dell'interpretazione. Per l'attore adesso è il segnale di una rinascita, lo si vede bene incantando sotto la pioggia, che è un assoluto must, diretto e interpretato dal grande Gene Kelly, che tutti ricorderemo, e ci mostra appunto la doppia difficoltà dell'attore cinematografico che scopre di non saper recitare col sonoro, e se anche imparasse ci sarebbe sempre la minaccia del mondo e del metodo teatrale, e dopo tutto la verbosità è affar loro, ce lo ricorda Charlie Chaplin, che del sonoro non si fida e resiste quanto può. Gli attori quindi devono imparare a parlare, evitando che i movimenti della bocca rovinino l'armonia del loro volto. Non è semplice. La naturalezza viene prediletta negli anni 30 e 40, un po' in tutti i generi cinematografici e anche nello stile radiofonico, si deve dire. E qui si tratta di un valore essenziale della recitazione americana ed è anche un terreno preparatorio a due tendenze contraddittorie, il minimalismo simile underacting delle grandi star classiche e il già citato metodo ispirato all'insegnamento di Stanislavski. È interessante ora dire due parole sull'underacting. Vi siete mai chiesti perché tanti film dell'estremo oriente li sentiamo proprio lontani? La risposta sta anche qui. Oltre ad un linguaggio cinematografico diverso dal modello hollywoodiano, gli attori orientali basano molte loro performance proprio sul minimalismo espressivo e del gesto.
A questo punto è fondamentale parlare dell'Actor Studio. Siamo nel 1923 e il Teatro d'Arte di Stanislavski effettua una tournée negli Stati Uniti e dal loro insegnamento del sistema stanislavskiano, denominato semplicemente il metodo, nell'ambiente teatrale, nasce nel 1931 il Group Theatre, fondato tra gli altri da Lee Strasberg. Il Group è un luogo di ricerca e di riflessione sull'attore, fervido di idee dove ogni decisione è presa in condivisione. È la prima compagnia teatrale di questo tipo in America. Il metodo di Stanislavski sembra assecondare questo sogno, ma la sua interpretazione suscita divergenze tra i due eredi, ovvero Stella Adler, che fonda la propria scuola, e Lee Strasberg, il quale nel 1949 entra a far parte dell'Actor Studio creato nel 1947 da Kazan, assieme ad altri membri del Group Theatre. Per raggiungere il suo scopo, Strasberg dà un'importanza primaria agli esercizi legati alla memoria affettiva, che permettono al lettore di ripescare in se stesso emozioni antiche. La maggior parte di questi esercizi sono fondati più sull'introspezione che sull'allenamento fisico del corpo e della voce. Tra gli allenamenti più noti ricordiamo il lavoro con oggetti immaginari, l'improvvisazione e l'espressione a voce alta e immediata dei sentimenti provati recitando i famosi momenti privati.
Infatti, il numero degli attori influenzati da questo metodo è di gran lunga superiore a quello di coloro che realmente vengono formati secondo questi principi. Possiamo identificare ora due grandi generazioni di attori formati dal metodo: Marlon Brando innanzitutto, James Dean, Paul Newman, Dustin Hoffman, Al Pacino fino all'attuale Robert De Niro. C'è da dire che molte volte sono dei binomi regista-attore a creare un metodo attoriale che poi resta a fare scuola per i posteri. Pensiamo alla coppia che scoppia Scorsese-De Niro, o sempre Scorsese-DiCaprio, per non parlare della nostra Anna Sorrentino-Servillo.
Però prima di salutarvi, ecco una breve carrellata con le nostre più amate star dello schermo.
In primo luogo, l'esempio di George Clooney, che è una star a livello internazionale, la conosciamo tutti e tutti l'amiamo, abbiamo imparato ad amarla. Nella sua interpretazione in Tra le nuvole, è un film del 2009, dove si sta assistendo inermi al naufragio del sogno americano, allo sgretolarsi della commedia sentimentale divenuta oramai commedia del cinismo e del disagio sociale contemporaneo. Per rendere il suo personaggio più autentico, Clooney applica la regola aurea della tipizzazione hollywoodiana, che già in epoca classica consisteva nel creare un personaggio divistico partendo da alcuni tratti della vera personalità dell'attore stesso. Sia il suo personaggio che la sua persona appaiono saldi all'immagine pubblica del divo, in quanto entrambi scapoli impenitenti e adolescenti attempati. L'effetto mimetico infatti appare particolarmente riuscito e, analogamente al suo personaggio, anche il nostro divo sembra vivere fuori dalla realtà, tra le nuvole.
Ma Irene, possiamo non parlare di Natalie Portman secondo te?
Assolutamente un must.
Infatti nel 2010 porta sullo schermo con Il cigno nero di Aronofsky un personaggio caratterizzato dalle espressioni del volto che ruotano attorno all'angoscia di non riuscire a raggiungere la perfezione della protagonista. La preparazione atletica e il modellamento del corpo non è stato secondario nel lavoro di Portman, ma è stato proprio grazie a questo allenamento ha potuto calarsi dentro il personaggio. Si trasforma e accompagna Nina dall'innocenza alla perdizione, nonostante sia evidente il sostegno del trucco e degli effetti digitali. Ma non è soltanto il suo corpo che subisce la trasformazione, ma l'effetto di progressiva evoluzione interiore è ottenuto attraverso una prova psicologicamente onerosa, che per l'attrice consiste, oltretutto, nel disporre le emozioni del personaggio al centro dell'interpretazione, tramutandole in espressioni dense di pathos affidate al volto, quindi alla sua faccia. La risonanza empatica è trasmessa dalle espressioni sopraffatte del suo sguardo, prima smarrito e poi terrorizzato, ma anche malvagio e incrudelito. È un passaggio lineare che conduce lo spettatore a identificarsi con le varie emozioni vissute dal personaggio. Il percorso della Portman è un frutto di un percorso anticonvenzionale, perché lei ha iniziato a recitare da bambina ed è divenuta la protagonista del Cigno Nero solo dopo aver interrotto la carriera per laurearsi in psicologia ad Harvard, mentre parallelamente frequentava corsi di recitazione in una scuola estiva. Per immedesimarsi nel personaggio, la Portman ha lavorato sull'attrazione e la repulsione narcisistica per la propria immagine. Infatti il cigno bianco cerca sempre di piacere agli altri, mentre il cigno nero piace a se stesso, in modo un po' oscuro. Il perfezionismo che caratterizza la vera personalità dell'attrice è stata la chiave per accedere al dramma di Nina. È un complesso gioco di scomposizioni e ricomposizioni dell'identità che necessitava di un estenuante lavoro di preparazione e che in realtà è durato oltre un anno. Però adesso torniamo nella nostra madrepatria. Un esempio italiano molto molto interessante è Tony Servillo, che molti di voi, anzi spero tutti, conoscete. Nel Divo di Paolo Sorrentino, film del 2008, Servillo ha dichiarato di aver proceduto in modo inverso per creare l'Andreotti del film, affiancandosi al trucco e partendo da lì per farne un'astrazione simbolica. Qui la recitazione brechtiana mantiene la distanza dal personaggio ed elude il rischio della caricatura. Il personaggio quindi nasce con il trucco e muore dopo che è stato rimosso. La maschera irrigidisce il volto e sottrae all'interprete la mimica. L'attore quindi è costretto a comunicare essenzialmente con il suo corpo, mentre con la voce crea in sé un sentimento di straniamento.
Perfetto, allora richiamerei all'attenzione un ultimo esempio sempre italiano e significativo da questo punto di vista: il lavoro di Nanni Moretti in Mia madre, film del 2015, portato a Cannes, un'annata fantastica per il cinema italiano a Cannes. Il film è autobiografico e proprio tratta dell'esperienza dell'attore regista nel mondo del cinema, mettendosi più volte accanto fisicamente alla protagonista e suo alter ego Margherita Bui. Moretti sembra insegnarci come il miglior metodo interpretativo sia quello di affiancare il personaggio da interpretare e non immergervisi completamente. E infatti è molto significativa in questo senso la scena in cui l'attore hollywoodiano John Turturro distrugge il set cinematografico in cui deve lavorare perché non riesce più a distinguere la realtà dalla finzione. E proprio su questa difficoltà di distinguere realtà e finzione ci fermiamo e lanciamo l'appuntamento per il prossimo incontro, dove questa tematica verrà portata ancora più all'estremo con esempi hollywoodiani conosciutissimi all'altezza di Heath Ledger e la sua interpretazione di Joker e via dicendo.
Irene, io ti ringrazio e
grazie a te.
Ci sentiamo e ascoltiamoci al prossimo appuntamento di Popcorn.